Non le chiedo di entrare nel merito della vicenda, di raccontarci dettagli che riguardano le indagini di cui si sta occupando, perché non può farlo. Quello che vorremmo fare con lei è qualche riflessione a partire da questa vicenda. Per esempio, potremmo cominciare proprio dal fatto che i quattro ragazzini non possono essere processati. Le chiederei di spiegare cosa succede in casi come questo, che tipo di percorso si segue da un punto di vista giudiziario.
Sì, in quanto non imputabili, l'intervento penale c'è comunque perché quello che si chiama certificato penale finisce poi che effettivamente hanno commesso un reato da infraquattordicenni anche se non punibile, quindi rimane una traccia e quindi si deve accertare che effettivamente un minore sia responsabile del reato che gli è stato contestato. E quindi comunque degli accertamenti e delle indagini sono stati fatti, tant'è che tutti e quattro ragazzini sono stati interrogati. Poi, a seconda del reato commesso, in realtà in alcuni casi più gravi c'è un intervento che è l'applicazione delle cosiddette misure di sicurezza che possono arrivare anche a un collocamento in comunità, quello che in tempi per fortuna lontanissimi si chiamava il riformatorio giudiziario, ma i presupposti sono molto stringenti, cioè bisogna ritenere che sia socialmente pericoloso, ma per reati con violenza contro la persona. È vero che qui c'è la morte di una persona, ma è un reato colposo perché è un incidente sulla strada dovuto a imperizia e non alla volontà di uccidere. Quindi abbiamo altri tipi di interventi che comunque hanno come esito possibile il collocamento in comunità, un intervento che si chiamano le misure rieducative. Sono un po' complesse, forse non abbiamo il tempo per spiegarla. Nel 2024 è stato riscritto male, dal Parlamento e quindi lo possiamo attivare, ma non per le situazioni dove avresti bisogno di fare un collocamento in via d'urgenza in comunità. E poi abbiamo invece gli interventi civili, quelli normalmente a protezione dei minori e davanti a situazioni, quale potrebbe essere, dobbiamo ancora fare l'esame, ma alcuni elementi ce lo dicono, quello in dove abbiamo minori che non sono, anche se siano in età preadolescenziale, non sono mai andati a scuola, quindi c'è un evidente deficit educativo alle spalle, puoi intervenire e puoi intervenire anche lì come ultima misura nei casi più gravi, e perlomeno per ora noi abbiamo ritenuto che fosse il nostro caso, anche con un allontanamento dalla famiglia. È stato fatto un provvedimento, come si chiama, di articolo 403, cioè un allontanamento effettuato in questo caso dalle forze dell'ordine, se no dai servizi sociali, perché dopo un primo momento dove c'era stata senz'altro una collaborazione da parte delle famiglie che avevano convinto i figli, da parte delle madri, poi a dire come erano andate le cose, quando abbiamo verificato che hanno deciso di allontanarsi dal territorio, anche perché c'era stata una pressione, diciamo, dei media difficilmente sostenibile, ha dovuto intervenire perché insomma, non potevamo lasciarli andare all'estero, non si sa dove, e continuare a vivere in contesti evidentemente inadeguati.
E da un punto di vista dei genitori, quali sono i possibili passi giudiziari, anche al di là appunto del caso specifico, ma in situazioni appunto in cui i minorenni non sono
Intanto
imputabili?
nei casi più gravi, se ritieni del tutto carenti le capacità, che si chiamano capacità genitoriali, cioè che chiamiamo perché non c'è una definizione normativa, insomma, capacità genitoriali e non vedi margini di recupero, può arrivare alla decadenza. Se, quando sono molto piccoli, potresti anche aprire le procedure di adottabilità, ma insomma, con preadolescenti non è una strada percorribile. Poi c'è una responsabilità civile perché dei danni provocati dai propri figli rispondono i genitori e in alcuni casi, ma è una valutazione che spetta al pubblico ministero degli adulti, può esserci anche una responsabilità penale perché se il reato viene commesso intanto mentre il minore è nella tua vigilanza, faccio un'ipotesi, il padre che dà la macchina al figlio dice sì, guidala pure, ma sta dentro il campo nomadi e poi invece esce e combina quello che hanno combinato questi ragazzini, non è il nostro caso, sto facendo un esempio di scuola, a questo punto il padre risponderebbe anche lui dell'omicidio colposo del figlio. Piuttosto che in alcuni casi sono state alcune pronunce dove davanti a carenze educative totali e a un'induzione anche dei figli a vivere comunque nell'illecito, commettendo furti e altri reati, si potrebbe ritenere comunque anche lì una responsabilità a titolo di colpa, perché con quel loro comportamento, con quella loro negligenza hanno consentito che il figlio commettesse un reato. Quindi in alcuni casi è stata ritenuta anche una responsabilità penale per un difetto nell'educazione dei figli. Non è che non succede
Tra
niente.
le reazioni a questa vicenda, arrivate in particolare, per così dire, dalla destra, dai partiti, ma anche dai giornali di quell'area, c'è chi ha chiesto di abbassare la soglia di punibilità, di rendere processabile anche chi ha meno di 14 anni. Lei cosa ne pensa?
Allora, ci sono effettivamente paesi anche civili che hanno abbassato l'età imputabile, ma poi anche loro applicano il carcere. Insomma, chi ha visto, l'hanno visto in tanti adolescents, che ci riferisce insomma, di una realtà anglosassone, però il minore poi finisce anche lì in comunità. Quindi poi in realtà i tipi di interventi non è che mutino. Nella nostra tradizione, ma che è una tradizione, voglio dire, questi principi basilari sono di un codice del 1930, che è un codice scritto dal ministro Rocco e dal capo di governo dell'epoca che era Mussolini, quindi non era certo un governo di sinistra o progressista. Nelle nostre tradizioni si ritiene invece che fino ai 14 anni non ci sia una vera capacità di intendere e di volere, tutto nel passaggio tra tanto spesso di intendere la riprovevolezza delle proprie azioni, le conseguenze delle proprie azioni, e si ritiene che la responsabilità non sia ancora maturata nel minore, ma che risalga appunto piuttosto a chi sta educando il minore. Poi c'è tutta una necessità di intervenire per recuperare questi ragazzi, la cui personalità è assolutamente ancora in formazione. L'Italia ha sottoscritto anche convenzioni internazionali, sia a livello mondiale che a livello europeo, nel quale viene data un'indicazione sul fatto di individuare una soglia minima dell'età imputabile. Quindi abbiamo anche dei vincoli internazionali, ma poi non c'è proprio un'emergenza che ci imponga di cambiare orientamento. Non mi sembra che stiamo andando, abbiamo ragazzini più maturi, semmai è il problema contrario, quello a cui assistiamo. E quindi abbassare l'età imputabile sarebbe necessario se riscontrassimo che effettivamente la società è cambiata, adesso i ragazzi sono più responsabili, più capaci di comprendere le conseguenze delle loro azioni. Francamente il quadro non è questo. Né abbiamo, come si dice, un'emergenza o un fenomeno, è una parola che odio, di aumento dei reati commessi dagli infraquattordicenni. Non è così, sono sempre gli stessi da 20 anni almeno, insomma, non è proprio questo quello che ci preoccupa in questo momento. Quindi c'è proprio la necessità, e gli strumenti li abbiamo, come si vede anche in questo caso. Insomma, per gli omicidi colposi non mi risulta che tutti gli adulti vengono immediatamente collocati in comunità e allontanati dai contesti di vita e così via, e qui invece l'abbiamo fatto perché c'erano gli elementi per farlo, insomma.
Una cosa interessante che mi ha detto quando ci siamo sentiti in vista dell'intervista è che quando va nelle scuole, tra i ragazzi e le ragazze, trova un alto tasso di giustizialismo, per così dire, di tentazione di buttare via la chiave. Non è un atteggiamento molto incoraggiante in generale, e lo è ancor meno se viene da chi è giovane.
È una reazione comprensibile perché parliamo delle medie, soprattutto insomma, la violazione delle regole è sentita come qualcosa di profondamente sbagliato, e quindi la reazione istintiva è molto semplificatrice. Questa è la reazione degli adulti, che semplificano molto, sono equiparabili a quelle dei ragazzini, se mi consente la battuta. È no, bisogna essere duro, bisogna subito punire e così via. Poi, quando poi entro nel dettaglio e gli spiego un po' che cosa si può fare, ma anche che cosa conviene fare, devo dire che li convinco anche abbastanza facilmente, perché quando gli spiego anche, insomma, chi ha istanze punitive più spiccate, qual è il costo e qual è l'inutilità di un intervento puramente repressivo, perché poi cosa fai? Lo metti al Beccaria, lì entrerebbe una scuola del crimine, non certo. Beccaria è l'istituto penale per minorenni di Milano, per gli ascoltatori non di Milano. Non sarebbe un contesto educativo, ma sarebbe un contesto diseducativo, dove imparerebbero dai più adulti la commissione di reati ancora più gravi. A quel punto avresti ragazzini che entrerebbero e uscirebbero prima nelle carceri minorili, poi nelle carceri per gli adulti per tutta la vita, con un costo sociale incomparabile. Già metterli in comunità comunque alla società costa molto meno che metterli dentro un carcere minorile, ma poi è l'esito, cioè se fa un buon intervento educativo, quel minore sarà una risorsa per la società, perché andrà a lavorare e si spera anche a pagare le tasse. Invece, scegli la strada repressiva, avrai un minore che passerà il tempo a commettere reati e pagherà i giudici, polizia, gli avvocati con patrocinio a spese dello Stato, la polizia penitenziaria e via dicendo, oltre ai danni che fanno alle altre persone e alla società. E quindi,
Questo
una
proprio
volta che
anche
poi
solo
fai
in
ragionare i
termini
ragazzini.
puramente economici, diciamo.
Sì, cioè, io dico sempre: si può ragionare o col cuore o col portafoglio, e da qualunque parte la guardi, conviene puntare sulla rieducazione, insomma.
In base alla sua esperienza ormai abbastanza lunga su questi temi, quanto spesso gli interventi educativi hanno successo, diciamo così?
Ma c'è un dato che è poco conosciuto, che è la cosiddetta richiesta del prosieguo amministrativo. Che cos'è? Quando un minore compie 18 anni, teoricamente il Tribunale per i minorenni non ha più nulla da fare. Però se il minore, magari collocato a 12, 13, 14 o 15, 16 anni, insomma, nell'adolescenza, e è dovuto collocare in comunità piuttosto che anche in una casa famiglia, in una famiglia affidataria, arrivati ai 18 anni, no, non lo puoi più imporre, perché è assolutamente libero di determinarsi. Ma ogni anno ci sono centinaia di ragazzi che chiedono di continuare a essere seguiti, a essere accompagnati verso l'autonomia, perché loro stessi, che magari inizialmente non volevano entrare, essere allontanati dalla famiglia, andare in un'altra famiglia o andare in una comunità, poi acquisiscono consapevolezza che la situazione in cui vivevano era, insomma, disfunzionale, hanno ripreso ad andare a scuola, hanno apprezzato il fatto di avere delle capacità, essere opportunamente seguiti, anche di avere dei successi scolastici, e ci chiedono di continuare a essere seguiti da un intervento dove noi chiediamo ai servizi sociali di continuare a seguire il minore, in alcuni casi anche di tenerlo in comunità, in alcuni casi, non pochi casi, fino al 21° anno. Poi questi interventi devono interrompersi. Quindi in realtà sono tanti casi che per fortuna si risolvono positivamente, in tanti casi per fortuna dalle comunità e dagli altri tipi di collocamenti, rientrano in famiglia una volta che la famiglia si è ripresa ed è possibile autorizzare il rientro nella famiglia. Però appunto ci sono tanti casi dove questo non è possibile, e sono noi stessi che ci chiedono di continuare a essere seguiti. Perché poi quando crescono, se ne vogliono andare, se ne vanno. Noi 16 anni non abbiamo nessuno strumento, dico io per fortuna, per costringerlo a restare dove è stato collocato. Ci restano perché se ne rendono conto che le alternative non erano positive per lui, insomma.
Procuratore Villa, venendo alla questione dei campi Rom, complessivamente a Milano, qual è la situazione? È migliorata, è peggiorata nel corso degli anni?
Come diceva lei prima, io ormai sono dal 2004 che lavoro nel settore minorile, adesso ho fatto 6 anni a Genova, dal 2018-2024, ma insomma sono sempre residente qui e qua sono tornato dall'anno scorso. E, negli anni, inizi anni 2000, fine anni 90, la situazione dopo la guerra nella ex Jugoslavia c'era stato un afflusso delle comunità Sinti, Rom, da quei territori che era stato molto importante. Si erano create delle situazioni oggettivamente incivili, perché erano campi Rom. Insomma, privi anche di requisiti minimi di igiene, perché non erano delle roulotte, erano veramente delle situazioni incivili dove i servizi e anche gli operatori della polizia locale avevano paura ad entrare. Cioè, noi che magari chiedevamo di fare degli allontanamenti e non riuscivano a farli perché venivano aggrediti appena si affacciavano. Faccio dei nomi storici, via Idro, via Tribognano, via Barzaghi, campi enormi che non ci sono più. Adesso sì, ci sono tuttora delle situazioni, ma non di quel tipo. Il campo di cui parliamo invece era un piccolo terreno con 7-8 roulotte di proprietà di questo nucleo familiare, ma era una realtà molto piccola, non aveva più quelle realtà enormi che avevamo all'epoca. Anche i reati commessi dai minori, insomma, Rom, o nomadi, insomma, purtroppo non abbiamo dati perché è molto complicato estrarli, perché poi tanto trovi. Questi ragazzini non avevano una competenza sui minori stranieri, cioè sui cittadini stranieri che chiedono a noi permessi di soggiorno, se non sono qui con i figli, dove vedi che sono già da 3 generazioni che sono nati in Italia. Per cui guardare il luogo di nascita non è significativo per capire da dove arrivano e spessissimo capire anche quale fosse la cittadinanza era molto molto complicato, non lo sapevano nemmeno loro, anche perché arrivavano da nazioni dove l'unità statale si era disgregata e quindi pretendere di avere delle anagrafe affidabili è assolutamente impossibile. Ecco, dicevo questo per dire che vai un po' a sensazioni, ma insomma, generalmente devo dire che non mi sbaglio. Insomma, i reati commessi dai Rom io ho notato un deciso calo. Cioè, negli anni 90, primi anni 2000, avevamo tanti ragazzini per vari furti in abitazione, metropolitana e così via, borseggi. Adesso sì, li abbiamo, ma sono notevolmente diminuiti. Cioè, non è in questo momento la situazione che ci preoccupa, in questo momento la nostra preoccupazione è sui reati commessi dai minori stranieri non accompagnati, perché non riusciamo a gestire un'accoglienza, insomma, adeguata, arrivano ragazzi con tanti problemi e sono loro in questo momento quelli che insomma, ci preoccupano come numeri, non i ragazzini Rom, insomma, quindi la situazione è cambiata oggettivamente, insomma, poi ho sentito dei dati dell'amministrazione, se veri, confermano quella che era la mia impressione sul numero degli sgomberi effettuati, insomma.
E nonostante questo, sull'onda anche mediatica e emotiva di una vicenda terribile come quella che è avvenuta, a livello politico c'è chi ha parlato di radere al suolo i campi. Non sto a ricordare chi l'ha detto, ma è facile indovinarlo. Lei, da magistrato che si occupa di minorenni, in un'intervista ha detto che radere al suolo, appunto, rischierebbe in realtà di aggravare il problema. Perché?
Lo aggrava perché non agganci questi nuclei, non organizzi una ripresa. Adesso siamo a settembre, quello che è da fare è andare lì, incontrare le famiglie e dire allora vogliamo far riprendere la scuola o farla iniziare per la prima volta e i vostri figli, quali soluzioni possiamo offrire per per evitare appunto sia allontanamenti, poi cioè, un conto è andare lì con la ruspa, un conto è organizzare lo smantellamento di un campo ma offrendo un'alternativa. Andare lì con le ruspe sposti il problema da Milano o a un altro quartiere di Milano oppure si trasferiranno, come è capitato un po' anche nella biografia di questa vicenda, perché noi questi minori li avevamo già visti nel 2016, alcuni di questi minori, guardando negli archivi, ad altre città, ma così questi minori non andranno mai a scuola e poi dopo combinano i disastri che hanno combinato in questo caso. Cioè, insomma, è un caso dove evidentemente nei vari momenti, nei pochi momenti in cui sono stati intercettati, non si è riusciti ad agganciare, a offrire un progetto alternativo. Siccome in altre situazioni invece questi tipi di interventi sono stati fatti, a quel punto i problemi non si sono riproposti. Invece procedi con la ruspa, sì, hai la soddisfazione di far vedere che per una settimana quel campo è stato smantellato, ma poi dopo il problema te lo trovi da un'altra parte, aggravato. E quindi è una magra soddisfazione, insomma.
Procuratore, le chiedo un'ultima cosa, e cioè una riflessione su come i media e i mezzi di comunicazione, di cui naturalmente noi facciamo parte, hanno trattato e stanno trattando la vicenda.
Insomma, il campo la rasa al suolo, la ruspa mediatica mi viene da dire, perché c'è stato un tale assedio davanti a questo mini campo, perché poi appunto da parte della stampa mi hanno riferito le forze dell'ordine, i giornalisti che hanno usato i droni giravano in mezzo a queste poche roulotte, che anche di notte ci sono stati i giornalisti che sono entrati con delle pile, le madri ogni volta che entravano uscivano, venivano assalite chiedendo se li avevano già allontanato i minori, di certo, quindi non tranquillizzandole sulle nostre iniziative. Io capisco perché la vicenda veramente ha fatto impressione a tutti, insomma, io ho visto il filmato, non puoi rimanere indifferente al fatto che una vita umana possa finire per una, chiamiamola, anche lì a me non piace molto usare il termine ragazzata, però così è stata definita. Però devo dire che vedere, a un certo punto è uscita la notizia che appunto si erano allontanati, era la prima notizia sui due giornali online più importanti d'Italia. La prima notizia, in quel momento c'era Trump che doveva incontrarsi con Putin in Alaska, a Gaza, sappiamo quello che succede, io mi domandavo, questa è la notizia più importante al mondo in questi giorni. Ovviamente devo dire che mi ha fatto parecchia impressione. Evidentemente è una vicenda che ha toccato un tema molto, molto sensibile, quindi su questo ci dobbiamo lavorare, ma da lì ad assalire dei minori, perché poi in quel campo c'erano altri minori, sono visti veramente assediati per più giorni, perché la cosa è andata avanti veramente per tanti giorni. Insomma, mi ha lasciato un po' perplesso, eh.